Bene, allora iniziamo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affidiamo, come sempre, il nostro ascolto della parola di Dio all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben ritrovati, almeno così tramite questi mezzi stiamo camminando insieme, no? Che non è poco, fra l'altro ci permette anche di unirci a persone che vivono in altre parti d'Italia e che quindi siamo accomunati da cercare di stare dietro al Signore Gesù, e quindi l'intenzione è appunto continuare a nutrirci della sua parola per sostenere il nostro cammino, dato che soprattutto in questo tempo, e adesso vedremo, no? Poi Don Franco ne sa più di me, e che appunto ritorneremo, vedremo come, con tante difficoltà, anche a ritrovarci insieme per l'Eucarestia. Però la parola ci sostiene, e quindi, come vi avevo annunciato e come poi vi ho mandato anche il testo, non tutti sono riusciti ad aprire quel file Word, non preoccupatevi, io poi domani faccio il copia e incolla proprio del testo e lo metto nella chat di WhatsApp, così potrete averlo direttamente, no? E poterlo anche prendere, poi come volete stampare per poterlo seguire più facilmente. Perché è una traduzione più letterale della traduzione che noi abbiamo nella Bibbia CEI, per cui seguiremo quella. Allora leggeremo il Cantico dei Cantici. Siamo nell'Antico Testamento e siamo in una parte dell'Antico Testamento che sono i cosiddetti scritti. Ricordate la Bibbia ebraica che viene detta anche Tanakh, e questa parola è la composizione delle iniziali di tre parole diverse ebraiche che indicano tre parti della Bibbia ebraica. La Bibbia ebraica è fatta dalla Torah, per cui c'è questo To che diventa Ta, e c'è la parte dei profeti che loro chiamano Nevim, e poi c'è la parte degli scritti. Gli scritti sarebbero gli scritti sapienziali, i Salmi, il libro dei Proverbi, il libro della Sapienza e altri ancora, e quelli che appunto stiamo leggendo, leggeremo il Cantico dei Cantici per primo, che sono appunto i Ketuvim, per cui allora da qui Tanakh mette insieme queste tre parti. E allora noi leggiamo una serie, stasera cominciamo col primo, una serie di cinque piccoli libri che sono anche all'interno di questa sezione della Sapienza di Israele, ci sono questi cinque che sono una sezione all'interno della sezione più grande. Nel senso che questa parte più grande, che è la Sapienza e che Ketuvim, hanno all'interno una sezione che vengono chiamati Megillot. Megillot significa rotoli, i cinque rotoli, che sono appunto il Cantico dei Cantici, il libro di Ruth, il libro delle Lamentazioni, il libro del Coelet e il libro di Ester. E fra l'altro questi libri sono letti nella tradizione ebraica in occasione di alcune grandi feste dell'anno liturgico ebraico, per cui il Cantico dei Cantici è letto a Pasqua, a Pesach, la festa di Pesach, il libro di Ruth è letto a Pentecoste, il libro delle Lamentazioni è letto il 9 di Av. Il 9 di Av è un mese dell'anno appunto ebraico, e che normalmente il 9 di Av capita intorno a fine luglio, metà luglio, fine luglio, ed è una festa che, però è una festa che ha un ricordo tragico, perché è il ricordo della distruzione del primo e del secondo tempio di Gerusalemme, che la tradizione vuole che siano stati distrutti nello stesso giorno, il 9 di Av. Il libro di quale mi sta mancando, il Coelet, viene letto a Sukkot, che è la festa delle capanne, la festa autunnale, e mentre il libro di Ester viene letto a Purim, che sarebbe una specie di nostro carnevale, poi vedendo ciascuno. E allora, intanto una prima cosa è interessante, poi lo riprenderemo, però mi sembra già una evocazione importante il fatto che il Cantico dei Cantici viene letto a Pasqua, poi viene letto anche nella liturgia, nella festa settimanale, nello Shabbat, però è legato a Pasqua, è quasi come già dire, no, questo libro che parla ecco, dell'amore, ha una dimensione che, cioè, che ha a che fare con la liberazione, in qualche modo l'amore libera, l'amore è forza liberante e la libertà viene per amore, con l'amore. Si potrebbe qui naturalmente fermarsi un po' a giocare un po' con le parole, ma non per giocare, ma per entrare sempre più nel mistero. È un libro piccolo, pensate che sono, leggevo appunto preparandomi, 1290 parole, i biblisti li hanno contate, che corrisponde a circa lo 0,42% della Bibbia, quindi non è neanche l'1%, è veramente un piccolo libretto, e che appunto, come sappiamo, ecco, solo qualche indicazione su data di composizione, chi può averlo composto. Naturalmente quello che io poi vi propongo, e vi propongo una interpretazione, perché ci sono diverse interpretazioni. Per esempio, la prima cosa è sulla data di composizione, e qui ecco quella che io vi propongo, ma non è l'unica. E vuole che questo libro sia composto nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, cioè in un periodo in cui Israele è una provincia del regno dei Tolomei. Ricordate che il regno persiano finirà con Alessandro Magno, e Alessandro Magno finirà presto, dopo aver distrutto l'impero persiano, ha creato un immenso impero, e il suo immenso impero sarà diviso tra i suoi generali, e la Palestina capiterà prima di tutto sotto la dinastia dei Tolomei. Tolomei, l'Egitto, ricordate, Cleopatra, e vi rimarrà fino al più o meno a metà del secondo secolo avanti Cristo, quando per una guerra tra il regno ellenista più della Siria, cioè i Seleucidi, e i Tolomei perderanno, e quindi Israele entrerà a far parte del regno dei Seleucidi. E il regno dei Tolomei, mentre il regno dei Seleucidi sarà un potere che oppressivo, che tenterà di entrare e di plagiare e trasformare la cultura e anche la religione, per cui creerà una reazione molto forte da parte di gran parte del popolo di Israele, che porterà alla prima guerra dei Maccabei, quello che noi abbiamo un po' nei libri del primo e secondo Maccabei. E invece il regno di Tolomei sarà un regno più tollerante, quello che interessava era più il soldo, per cui i commerci, no, la ricchezza, per cui quale Dio poi tu volevi pregare potevi farlo. Allora, in un tempo molto più tranquillo, si pensa che in qualche circolo sapienziale sia stato scritto questo testo. In questo periodo alcuni mettono anche la scrittura del Coelet, che potrebbe essere dello stesso periodo, e non si sa se nello stesso ambito sapienziale, e anche perché, come vedremo, sono libri diversi. E l'autore, non si sa, è anonimo, non sappiamo chi è. Qualcuno dice che potrebbe essere anche una donna, nel senso che in questo testo, come poi, fra l'altro sarebbe anche bello, e forse l'avete già fatto, ma sarebbe anche da rifare, di leggerselo. Io cercherò poi di inviarvi anche un file audio, vediamo se riusciamo con WhatsApp, eccetera, dove c'è un'attrice che, accompagnata anche da alcune musiche, legge il cantico, in una traduzione anche un po' più letterale, per cui potrebbe anche essere quello di ascoltarvelo, tanto per entrare e familiarizzare in un cantico che è appunto una canzone, è una poesia cantata, non sappiamo naturalmente la musica, e allora è anche poterla ascoltare, lasciarla. E allora, dato che in questo testo la maggior parte delle parole sembrano attribuibili all'amata, e qualcuno dice potrebbe essere anche una donna, e vedremo che poi anche quello che dice l'amato, qualcuno dice potrebbe essere, come dire, quello che l'amata fa dire all'amato, In questo senso già noi uomini siamo abitiamo meno la parola esplicita di quanto lo fate voi donne. La parola vi appartiene di più rispetto a noi uomini. E allora sembra qui che appunto un'impronta femminile possa esserci addirittura nelle parole che l'amato dice all'amata. È un'ipotesi naturalmente non verificabile, no? Non abbiamo, se magari negli scavi archeologici si trovasse qualcosa, eccetera, ma al momento questi sono i dati. E allora, un testo scritto nel terzo secondo secolo avanti Cristo, un testo che a leggerlo così. E già nella nostra Bibbia, nella traduzione della CEI, è un po' più, addolcita, edulcorata in molte espressioni, però già a leggerlo anche nella Bibbia della CEI uno rimane, se non pensasse che è nella Bibbia, vedrebbe che è un cantico d'amore tra un uomo e una donna, anche abbastanza spinto. Se poi lo leggiamo, come faremo anche in una traduzione anche più letterale, senza mai essere volgare, questa è la cosa anche molto bella, non è, per alcuni sapete, ci sono degli studiosi che hanno detto che, perché naturalmente è un cantico che è stato molto studiato in tanti ambienti, c'è uno studioso moderno che lo definisce un cantico softcore, pornografico leggero, cioè ad uso dell'uomo naturalmente, per immaginare ed eccitarsi, no? Eccetera. Ora, no, non è questo, non siamo d'accordo, e di fatto vedremo che appunto entra in punta di piedi, no? In questo mistero dell'amore prima di tutto fra un uomo e una donna, nel quale si parla anche dell'amore di Dio, già questo dice un po' la linea di lettura che prenderemo. Il Cantico dei Canti viene dalla tradizione ebraica, no? Allora, la tradizione ebraica che si interrogò intorno al 110 dopo Cristo, perché intorno al 110 dopo Cristo? Perché ricordate che nel 70 dopo Cristo c'è una Shoah, una catastrofe per il mondo ebraico, che è la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, che era il centro della vita del mondo ebraico di allora, e con tutto l'apparato dei sacerdoti, con i gruppi che conosciamo attraverso gli scritti neotestamentari, i sadducei, i farisei, gli scribi, eccetera, eccetera. Tutto questo va in frantumi a seguito della conquista romana e dell'espulsione degli ebrei da Gerusalemme. Allora, in pratica, proprio perché il popolo si frammenta, i sapienti ed essenzialmente la linea farisaica, che fu quella che si salvò dalla distruzione. Attenzione, piccola parentesi, quando noi diciamo farisaica non stiamo dicendo immediatamente un termine peggiorativo, nel senso che per noi i farisei sono gli ipocriti. No, se qualcuno ci dice tu sei un fariseo, capiamo che non ci sta facendo un complimento. No, nell'antichità in Israele c'era tutta questa corrente di persone e di uomini che volevano vivere in maniera impegnata la loro fede, gli osservanti in qualche modo. Ora, nella pratica religiosa, ma come in genere in tutte le dimensioni dell'uomo e in tutti i mestieri, c'è sempre il rischio della malattia professionale dell'ipocrisia. Rispetto alla quale uno è diverso da quello che appare. Ma non tutti i farisei erano così. Fra l'altro anche Paolo era fariseo, ricordate, e non era un ipocrita, aveva altri problemi, ma non era un ipocrita. E fariseo da farisei, dirà. Allora, sono i farisei che si salvano dalla distruzione, e a Yavne, che sarebbe un luogo al di là del Giordano, e a un certo punto, intorno al 110 d.C., ci sarà un incontro dei maggiori rabbini, persone che contavano, più autorevoli in quella tradizione, per cercare di dire: ci stiamo disperdendo, non abbiamo più il Tempio, non abbiamo più più il sacrificio, quello che ci terrà insieme sarà la Bibbia, la loro Bibbia. La Bibbia ebraica. Allora, quali sono i libri che fanno parte di questa Bibbia? Allora, cioè, come dire, è il momento in cui gli ebrei stabiliscono il canone dei libri considerati ispirati. E pensate che qualcosa del genere l'abbiamo fatto anche noi cattolici. Cioè, in un momento di crisi è stato necessario dire un momento, quali sono i libri che noi cattolici riteniamo ispirati e quali no. E pensate, questo quando è stato fatto? Nel Concilio di Trento, intorno al 1540, in quella crisi che spaccò l'Europa e che portò a conseguenze terribili di guerre, di religioni, eccetera, eccetera, la Chiesa Cattolica sentì la necessità di mettere i puntini sulle i, di dire un momento. Così il mondo ebraico. E allora fu a Yavne che gli ebrei stabilirono il loro canone, e ci fu grande discussione sul Cantico dei Cantici, perché alcuni dicevano: questo è un canto da osterie, questo è un canto da bordelli, cioè non può essere un canto, no, che entra nella scrittura sacra. E alla fine entrò, ed entrò anche per il contributo di, qui ve lo leggo direttamente, il contributo di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva è stato un grande rabbino, vediamo se riesco a trovarlo, che pensate, questo rabbino partecipò alla seconda rivolta giudaica, quella del 130 all'incirca dopo Cristo, e fu ucciso dai romani, scuoiato vivo, e lui morì pregando lo Shema Israel, Adonai Eloheinu, eccetera, eccetera. E allora è lui che dice, voglio leggere, fatemelo trovare, ecco, dice, allora lui dice: in Israele nessuno ha mai negato riguardo al Cantico dei Cantici che esso rende impure le mani. E questa è un'espressione ebraica per dire che quando tu sei a contatto con la parola di Dio, non ne esci indenne. Cioè, come per dire, quando tu sei veramente in relazione con il vivente, non esci come se prima dell'incontro. E allora è molto bello, è un libro che sporca le mani. Poiché il mondo intero non vale il giorno in cui fu dato a Israele il Cantico dei Cantici. Tutte le scritture infatti sono sante, ma il Cantico dei Cantici è santo dei santi. Kodesh Kodashim, il santo dei santi. È una affermazione molto intensa, no? E pensate che più o meno 200-250 anni dopo, Origene, lui parlando del Cantico dei Cantici, dirà: beato colui che penetra nel santo, ma ben più beato chi penetra nel santo dei santi. Beato chi comprende e canta i cantici delle sacre scritture. Nessuno infatti canta se non è in festa, ma ben più beato chi canta e comprende il Cantico dei Cantici. Qui siamo già in ambito cristiano, naturalmente, però Origene era molto a contatto con l'ambiente ebraico, parlava molto con i rabbini, no? Per cui utilizza in qualche modo la stessa immagine di Rabbi Akiva, no? Cioè il santo dei santi, ricordate, qui si fa riferimento al Tempio di Gerusalemme, no? Laddove questo tempio, che era una serie di recinti, uno dentro l'altro, come delle scatole cinesi, e il luogo più santo, il santo dei santi, era proprio l'ultima cella dove era presente sacramentalmente, no, il Signore. E allora anche Origene prenderà questa immagine del tempio per dire, no, è bello chi canta e comprende i cantici della Sacra Scrittura, ma ben più è chi canta e comprende il Cantico dei Cantici. Allora, leggere il Cantico dei Cantici, scusate la banalità, non è banale, non è banale, non è neanche per me, per cui veramente sento di invitarvi, cercare di aiutarvi a entrare in punta di piedi, in punta di piedi. Anche perché, vedete, il tema è proprio questo tema che è così profondo, è così misterioso, che è così facilmente banalizzabile, l'amore. Perché di fronte a questa parola, no, possiamo finirla qui e stare in silenzio? O possiamo dire, ah vabbè, le solite menate, l'amore, cioè, qualche bella canzone, no, eccetera, eccetera. E allora, ecco, nel cantico noi, ancora, no, c'è un altro commento rabbinico che dice: un re diede a un mugnaio un moggio, cioè 450 litri di frumento, e gli disse: ricavane 10 staia, cioè 150 litri, di farina scelta. Per cui vedete, no, è un setaccio, è un lavoro per arrivare a qualcosa di più puro. Poi tornò e gli disse: dalle 10 staia ricavane 6, e poi dalle 6 ricavane 4. Così il santo, benedetto egli sia, dalla Torah scelse i profeti, dai profeti gli scritti sapienziali, e ultimo, dopo tutti, fu scelto il Cantico dei Cantici. E quindi il Cantico dei Cantici sarebbe il distillato. Ci sono alcuni di voi che sono degli intenditori di distillati, no? E quindi è la parte più, l'essenza, no? La parte più... Ecco, e allora, ecco, il Cantico dei Cantici. Diciamo ancora subito un'altra cosa, il Cantico dei Cantici appunto sarà inserito nel canone ebraico, i cristiani come lo inseriranno? Beh, essenzialmente perché i cristiani prenderanno la Bibbia ebraica più qualche altro libro che gli ebrei non hanno considerato sacro, ispirato, soprattutto perché non era stato scritto in ebraico ma in greco, sono i cosiddetti deuterocanonici. Se voi aprite le vostre Bibbie cattoliche troverete che nell'Antico Testamento ci sono alcuni libri che vengono chiamati deuterocanonici, che sono dei libri che i cristiani hanno preso dalla tradizione ebraica, ma gli ebrei alla fine li hanno scartati dal loro canone, soprattutto perché non erano scritti in ebraico ma in greco. Ora, quindi i cristiani non si fanno problema di prendere questi libri e di considerarli sacri, appunto, sono il nostro Antico Testamento. E ancora un'altra cosa, un passo indietro, scusate. Questo intervento di Rabbi Akiva, dicevo che è stato determinante nel far accogliere il Cantico dei Cantici nel canone, ma perché Rabbi Akiva poi lo prese come per un'ispirazione divina, per una visione? No, probabilmente alcuni interpreti dicono perché il cantico è di Salomone, cioè se voi prendete il Cantico dei Cantici troverete che proprio il primo versetto dice Cantico dei Cantici che è di Salomone. Fra l'altro sapete che sono tre libri nell'Antico Testamento che portano come nome dell'autore Salomone, cioè il Cantico dei Cantici, il Coelet e il Libro dei Proverbi. Fra l'altro la tradizione poi vuole che il Cantico dei Cantici sia stato scritto da un Salomone giovane, pieno d'ardore, focoso, e quando diventa un po' più grande scrive il Libro dei Proverbi, quando diventa vecchio scrive il Coelet, no? Questo è un po' l'idea. E allora, naturalmente, altri dicono no, non è tanto per questo, anche perché oggi, diciamo, con gli studi naturalmente sappiamo che questi tre libri non sono stati scritti da Salomone, anche perché se questo libro può essere stato scritto intorno al terzo secondo secolo avanti Cristo, Salomone vive intorno al decimo secolo avanti Cristo, ma come sapete questo è un adesso non mi ricordo come è il nome di questo meccanismo, no? Di quando uno scrive un libro e lo mette a nome di un grande autore del passato, e qui magari me lo mandate con la chat, sicuramente qualcuno di voi lo sa. E allora, non perché appunto l'autore sarebbe questo Salomone, non perché sarà letto in maniera allegorica, cioè nel senso che uno lo legge. Allora, questo testo è stato preso dagli ebrei e inserito in una parte di libri sacri, ma leggendolo vediamo che è molto umano, no? Allora, un modo che gli ebrei prenderanno e anche poi i cristiani prenderanno è quello di leggerlo con l'allegoria. L'allegoria, me lo sono segnato, sono andato a vedere per dire la definizione ufficiale, è una figura retorica consistente nella rappresentazione di un concetto o un fatto attraverso simboli e immagini che rimandano a una realtà diversa da quella espressa letteralmente. Lo ripeto. Già lo sapete, ma è una rappresentazione di un concetto attraverso simboli e immagini che rimandano a una realtà, attenzione, diversa da quella che viene espressa letteralmente. Per cui si parla di uomo e donna, si parla di corpi, si parla di parti anatomiche ben prefinite, no? No, 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 no. L'allegoria vuole che in realtà quello di cui si sta parlando attraverso questi simboli e immagini non sia la realtà di un amore umano, ma piuttosto quella dell'amore divino, tra Dio e il popolo di Israele. Poi i cristiani diranno tra Dio e l'anima, oppure tra Dio e la Chiesa. Vedremo, torneremo su questo. Per cui il libro potrebbe essere stato inserito perché lo si è letto in un significato spirituale, ma attraverso l'allegoria, quindi di una realtà diversa, diversa da quella che viene narrata. Un'altra interpretazione che cerca di spiegare perché il libro è stato inserito nel canone, e questa mi sembra la più interessante che io sposo, è quella che viene nei libri sapienziali. Cioè nei libri sapienziali Israele coglie, i libri sapienziali parlano della vita umana, parlano del lavoro, parlano degli amici, parlano delle ricchezze, parlano dell'amore. E allora in qualche modo di cose molto umane, Però in qualche modo Israele crede che nell'umano Dio parla. Per cui la rivelazione di Dio non è solo dall'alto, cioè quella che viene a Israele nell'esperienza dell'Esodo e dell'uscita dall'Egitto, ma c'è una sapienza che viene dall'umano. Tra l'altro questi scritti, mentre in qualche modo il Pentateuco parla di qualcosa di specifico di Israele, cioè l'uscita dall'Egitto, di quel popolo, eccetera, eccetera, i libri sapienziali parlano dell'umano, tant'è vero che molti proverbi o molte sono cose che si ritrovano anche in altre culture. È interessante questo. Allora può essere stato questo che ha fatto entrare il libro nel canone. Mi seguite? Vi state addormentando? Vado avanti. Oggi devo fare un po' di introduzioni, spero poi pian piano arriviamo, ma mi sembra importante, proprio per entrare in punta di piedi, come vi dicevo. Ho ancora qualcosa da dire sull'introduzione. Ecco, l'altra cosa importante da sottolineare è che subito dopo Yavne e i cristiani che prenderanno, i cristiani che erano giudei, cristiani, no? Quindi ebrei, che prenderanno come le loro scritture, rileggendole alla luce del Signore Gesù, di cui pian piano cominceranno a scrivere e a formare quello che per noi è il Nuovo Testamento, sia ebrei sia cristiani prenderanno sempre più una linea interpretativa che è appunto quella dell'allegoria di cui abbiamo già parlato, ma della quale adesso voglio parlare un po' meglio, perché è stata la quasi assoluta, quasi, ci sono state poche eccezioni, che ha accompagnato appunto la lettura del Cantico dei Cantici fino agli ultimi secoli, fino all'ultimo secolo quasi, cioè nel senso che si è letto il Cantico dei Cantici come un'allegoria, sì, si parla dell'amore di un uomo o di una donna, ma in realtà il vero significato è quello che dicevamo prima, un amore spirituale. E anzi, tanto che si diceva anche nella tradizione ebraica che non è degno del Regno dei Cieli chi si ferma alla lettera, in qualche modo maledetto chi si ferma alla lettera. Deve andare al di là, perché il vero significato è quello allegorico, che non ha niente a che fare con la lettera. Allora, questo è qualcosa che è penetrato sempre più, anche per noi cristiani, in questa visione sempre più dualista, no? Che ha sempre più, come dire, denigrato, abbassato l'amore umano e la sessualità, innalzando sempre più, no, l'amore divino e l'amore spirituale. Pensate, noi ci portiamo dietro anche come Chiesa l'idea sulla quale stiamo lentamente, cioè, non è che è facile, ma di cristiani di serie A e di cristiani di serie B. Cioè, i cristiani di serie A, qui saremmo io, Suor Bianca, che vedo, poi ci sono anche le nostre suore comboniane, e non so se c'è anche Maddalena, le suore di Barletta, ma Don Franco, anche lui è un cristiano di serie A, cioè, noi siamo i cristiani di serie A perché siamo quelli che abbiamo scelto la parte buona, cioè l'amore che non passa. No? Voi invece, no, qui parlo per esempio agli uomini, no, che quando eravate ragazzi il vostro parroco vi ha detto: ma guardala bene a quella lì, perché adesso è bella, ma tu pensala tra 50 anni, eh? Cioè, allora non fermarti a queste cose che passano, datti all'amore eterno, eccetera eccetera. Cioè, quindi pensare che c'è degli uomini più in gamba che appunto scelgono il celibato per il regno dei cieli, e voi che invece non vi tenevate, affari vostri, no? Le conseguenze sono vostre, avete visto che non ne valeva la pena. E detto questo, no, è qualcosa che purtroppo ci ha segnati, e per certi versi ci segna ancora, poi c'è anche il clericalismo, c'è anche la, no, c'è eccetera, perché pensate anche questa fatica che facciamo a pensare anche quello che stiamo vivendo e come anche ripartire, non giocandosela solo tra i preti, no? Ma come comunità cristiana dovremmo giocarcela tutti insieme, cioè dire: che facciamo? Come facciamo? Insieme. Vogliamo celebrare? Come dobbiamo fare in questo momento? Non che solo, no, i pastori, eccetera. Vabbè, qui potremmo continuare ore e ore, ma non è questo il punto. Anche se il punto è, perché poi, vedete, anche questa visione negativa è della sessualità. È la sessualità come qualcosa di problematico, di peccaminoso, qualcosa che da una parte non riusciamo a resistere e dall'altra parte, no, la tentazione, il nemico, il diavolo che ci tenta con la lussuria, eccetera, eccetera. Allora, c'è qualcosa che ci ha segnati e qualche passo si sta facendo, diciamo. Perché poi, ecco, nell'ultimo secolo sempre più si sta, nell'ambito cristiano, recuperando la lettura no, dell'amore, di ogni amore come da Dio. E c'è un amore umano che non è un amore di seconda categoria, ma è un amore, ogni amore in qualche modo apre al divino, è chiamata alla vita, è promessa di un incontro con una vita che sarà per sempre. Per cui, ed è anche questa la strada sulla quale cercheremo di leggere noi il testo, e non è o l'uno o l'altro, che a volte potrebbe essere anche questo, no? Cioè, come dire, un amore troppo umano o solo umano, che non respira, e dall'altra parte un amore così disincarnato e spirituale, no? Che non, no, che non si incarna. Allora, no, qui è un leggere quel, qui abbiamo, c'è qualcosa che ha a che fare con l'incarnazione, che credo che anche questo è importante poterlo cogliere, no? E cogliere anche in questo le nostre radici ebraiche come fede, no? Cioè, e anche l'apporto che loro danno, nel senso che il Cantico dei Cantici per alcuni è molto in relazione con i primi capitoli della Genesi e con con quella creazione dell'uomo e della donna, non nel primo capitolo, nel secondo, no? Dove in qualche modo, cioè, già il primo capitolo, no? Tutto quello che è stato creato è sotto il segno della benedizione. C'è un testo che voglio leggervi, che dice, vediamo se riesco a trovarlo, non lo trovo, ma ve lo dico. Cioè, in pratica, gli ebrei, che, eccolo qui, perché l'universo è stato creato con la Bet? Allora, che cosa vuol dire qui? Vuol dire che la prima lettera della Bibbia ebraica, del libro della Genesi, capitolo 1, versetto 1, la prima parola è Bereshit, da principio, in principio. La prima consonante della parola Bereshit è la Bet. E allora qui dice, perché l'universo è stato creato con la Bet? Per farti sapere che esistono due mondi, questo mondo e il mondo a venire. Perché due? Perché la Bet è la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, che ha come valore due. Un'altra spiegazione, perché con la Bet? Perché essa è l'iniziale della parola Berakà, che vuol dire benedizione. E non è stato creato l'uomo con l'Alef. Alef è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, che è l'iniziale della parola Arirà, che è maledizione. Cioè, tutto ciò che è creato è benedetto. È benedetto. Guardate che noi molte volte abbiamo una visione invece che ci sono delle cose create che portano una maledizione, delle parti del nostro corpo che non bisogna tanto toccare né vedere, perché peccato, ci hanno insegnato non ti toccare, non, no. Perché sono toccati, eccetera, eccetera. Pensate anche al fatto che, per esempio, Don Franco conosce bene la chiesa di Sant'Anna, che è nella sua parrocchia, dove io celebravo un po' di anni fa la domenica, e Sant'Anna è legata alla devozione delle partorienti, per cui venivano le donne che avevano appena partorito oppure le donne che avevano ancora il bambino nel grembo. E allora alla fine della messa c'era la benedizione ai bambini e io in 30 secondi cercavo di fare una catechesi di 2 anni, cioè cercavo di dire guardate, noi non è che benediciamo i bambini, perché i bambini sono già benedizione, no? Noi benediciamo Dio perché ci ha donato i bambini. Loro mi guardavano con un po', dicevo, vabbè, ok, e gli davo la benedizione, no? Ma noi ci abbiamo quest'idea che le cose devono essere benedette quasi perché non lo sono già. Quasi perché non lo sono già. No. Perché il dono dell'acqua di per sé è già benedizione. No. Un bambino che viene è già benedizione. Ma noi abbiamo bisogno di benedirlo. Ora, se benedirlo significa ringraziare Dio, sì. Se invece significa in qualche modo mettergli qualcosa addosso che lo libera dal peccato, allora la creazione è sotto il segno della benedizione. È sotto il segno della benedizione. E quindi anche la nostra corporeità, no? Dio creò l'uomo, Dio creò l'uomo. Invece noi veniamo appunto da una impostazione che è influenzata anche, è stata influenzata naturalmente da una visione più filosofica, greca, al dualismo che conosciamo, per cui c'è una parte elevata di noi, una parte spirituale, e c'è una parte più problematica, che è la parte che noi chiamiamo corporale, la nostra corporeità. No? Per cui c'è l'anima e c'è il corpo. No? Ma la Bibbia non va in questo senso. La Bibbia va nel senso di una creazione che è benedetta. Tutto quello che Dio ha chiamato alla vita è benedetto, è sotto il segno della benedizione. E l'uomo e la donna non sono sotto il segno della benedizione, nella loro corporeità. Io non so se abbiamo mai pregato sul nostro corpo, per dire metterci davanti allo specchio e pregare sulla nostra corporeità, ringraziare Dio per come siamo. Poi non tutto saremo contenti, perché avremmo voluto i capelli, avremmo voluto gli occhi azzurri, e avremmo voluto, non lo so, no, ognuno ha i suoi ideali e le sue frustrazioni. Per dire questa corporeità che sono io sono alla vita con la mia corporeità. Anche questa segnata dalla complessità della vita, anche questa non tutta risolta, ma l'amore di Dio sono io concreto, io chiamato alla vita. Allora c'è una, c'è una benedizione che è nel creato, non fuori il creato. A proposito di questo amore, così anche molto, vediamo se riesco a trovarlo, Dietrich Bonhoeffer scrive in un testo che è un tesoro, si chiama Resistenza e Resa, che sono delle lettere, scritti suoi, raccolti poi dal suo amico. E dopo la fine della guerra, dice, sta parlando della nostalgia, dice, per quello che riguarda il lato cristiano della cosa, infine, i versi che non si dimentichi, che ciò che l'uomo tanto volentieri dimentica, che questa povera terra non è la nostra patria, cioè della serie... che sì, noi siamo su questa terra, ma siamo di passaggio, perché la nostra vera terra è quella dei cieli, oppure nel Salve Regina, no? In questa valle di lacrime, ma il nostro vero luogo della vita è nell'aldilà, per cui non attaccatevi qui, perché qui è solo una realtà, la vera realtà è quella di là. Quante volte ce lo siamo sentiti dire? Lui dice: dicono allora certamente qualcosa di essenziale, ma tuttavia anche qualcosa che è assolutamente ultimo. Credo che dobbiamo amare Dio e aver fiducia in Lui nella nostra vita e nel bene che ci dà, in una maniera tale che quando arriva il momento, ma veramente solo allora, andiamo a Lui ugualmente con amore, fiducia e gioia. Forte questo, Credo che noi dobbiamo amare Dio in questa vita, e solo quando sarà il momento, allora andremo a Lui con uguale fiducia, amore e gioia. Ma per dirla chiaramente, che un uomo nelle braccia di sua moglie debba avere nostalgia dell'aldilà e a dir poco una mancanza di gusto e comunque non la volontà di Dio. Sapete che ci sono anche quelli che mentre stanno facendo l'amore si fermano e si fanno il segno di croce, no? Chiedendo che il Signore li purifichi da quello che stanno facendo. Cioè, Signore, lo faccio solo per amor tuo, cioè, eccetera, così, no? Perché qualcosa di... E allora dice che uno fra le braccia della moglie debba avere nostalgia dell'aldilà è una mancanza proprio di gusto, e dice, e non è volontà di Dio. Dobbiamo amare e trovare Dio precisamente in ciò che Egli ci dà. Se a Dio piace di farci provare una travolgente felicità terrena, non bisogna essere più pii di Lui e guastare questa felicità con idee tracotanti e pretese provocatorie e con una fantasia religiosa incontrollata, incapace di accontentarsi di ciò che Dio dà. Di ciò che Dio dà. È bello, eh? Cioè, quello che oggi Dio ti dona, perché tu possa amare e gustare qui, oggi. Non è tutto? La vita non è solo gusto, non è solo gioia, ma prenditela, quella che c'è. Dice, Dio non farà mancare a chi lo trova e lo ringrazia nella propria felicità terrena. I momenti in cui gli sarà ricordato che tutte le cose terrene sono qualcosa di provvisorio e che è bene abituare il proprio cuore all'eternità, né infine mancheranno i momenti in cui potremo dire con sincerità vorrei essere nella mia casa. Ma tutto questo ha il suo tempo e ciò che conta è tenere il passo di Dio e non volerlo sempre precedere né dall'altra parte stare indietro di qualche segno, eccetera. E ancora, vedete, in un altro testo, sempre Bonhoeffer, dice «E però il pericolo di ogni forte amore erotico, che per esso si perda, vorrei dire, la polifonia della vita». Intendo dire questo, Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore. Non in modo che ne risulti compromesso o indebolito l'amore terreno, ma in un certo senso come cantus firmus, rispetto al quale le altre voci della vita suonano come un contrappunto. Uno di questi temi contrappuntistici che hanno la loro piena autonomia e che ne sono tuttavia relazionati al cantus firmus è l'amore terreno. Anche nella Bibbia c'è infatti il cantico dei cantici e non si può veramente pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di cui esso parla. È davvero una bella cosa che appartenga alla Bibbia. Alla faccia di tutti coloro per i quali lo specifico cristiano consisterebbe nella moderazione delle passioni. Dove mai esiste una tale moderazione nell'Antico Testamento? Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, il contrappunto può dispiegarsi col massimo vigore. Che bello, no? Cioè dove il primo è chiaro, poi c'è spazio per un secondo, per un terzo, per un quarto, che hanno valore come secondo, come terzo, come quarto, eccetera, eccetera. Cioè la frase solo Dio basta, bisogna capirla. Perché nessuno di noi vive solo dell'amore di Dio. E Dio non vuole, anzi ci dona altri amori. Ma l'importante è sapere qual è il centro, qual è il primo. E una volta che dentro di noi quel cantus firmus è fermo, possono esserci tutti gli altri canti, tutti gli altri contrappunti e gioire di tutti questi altri canti. Ecco, credo che questo ci introduce in questa tematica dell'amore, no? Dell'amore e dell'amore umano che è un contrappunto, no? Di quell'amore di Dio che Dio stesso ci dona amandoci, di poter gustare e celebrare l'amore umano. Parleremo dell'amore di coppia in modo particolare, ma naturalmente non sarà solo quello, vedremo come poi si parlerà anche di tutti gli amori. E ancora, vediamo se lo trovo, volevo ancora, se no ve lo proporrò la prossima volta, sì, perché non mi è sfuggito, adesso non riesco a ritrovare il punto dove l'ho segnato e ve lo dirò. Va bene, quindi questo per quanto riguarda, ecco, diciamo la... ecco, ancora 5 minuti posso andare avanti, no? Poi mi tengo sull'oretta. Perché allora, stavo dicendo, Cantico dei Cantici, appunto, come anche un commento, no? Dicevo, dei primi capitoli, di questi primi capitoli della Genesi, dove appunto si narra della creazione dell'uomo, creazione dell'uomo nell'alterità, nell'alterità radicale, no? Uomo e donna, e un amore che è possibile nella differenza, attenzione, in ogni differenza, qui non voglio restringere all'uomo-donna, qui ci sarebbe anche tutto il discorso sull'omosessualità, eccetera, eccetera, nella differenza, nell'accettazione dell'alterità. E in particolare, appunto, la Bibbia parla dell'uomo e della donna, no? Cioè e anche il secondo capitolo, il primo semplicemente dicendo, appunto, semplicemente quei versetti 1-26, facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Questo è un brano che con molti di voi abbiamo letto, approfondito, e vi ricordo semplicemente anche questa cosa molto bella del facciamo, che un'interpretazione, quella di André Venin, interpreta come una parola rivolta da Dio all'uomo stesso, cioè io voglio crearti a immagine e somiglianza mia, e però Dio, quando poi va a creare, crea solo l'immagine, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, non crea la somiglianza. E allora quel facciamo è rivolto all'uomo dicendo: io voglio crearti a immagine e somiglianza mia, l'immagine la faccio io, la somiglianza la fai tu. E mi sembra molto bello, perché allora, come dire, l'umanità è diventare uomini a immagine di Dio, è il compito della nostra vita. E lo scopo della nostra vita, per qualunque percorso ci siamo incamminati e stiamo camminando, lì dobbiamo arrivare, speriamo di arrivare, e per arrivare a quello scopriamo che siamo insieme a qualcun altro diverso da noi, e Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. Cioè, per arrivare a essere immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo farlo necessariamente con l'altro diverso da noi. Non è un cammino individuale. Anche chi non si sposa per il Signore, non è, anche se a volte si può anche sceglierlo, perché sapete, star soli ha anche i suoi vantaggi, ma di per sé più profondamente è un cammino chiamato alla relazione, non all'individualismo. E allora si fa insieme all'altro, all'altra diverso da, completamente diverso da sé, l'uomo o la donna. Nel capitolo 2, ricordate, lì il racconto è diverso, ma c'è sempre anche l'alterità, perché quando Dio crea prima l'uomo, l'Adam, e poi guardandolo dirà: non è bene che l'uomo sia solo, cioè non è la solitudine la condizione della vita. Voglio fargli un aiuto che gli stia di fronte, letteralmente in ebraico. Nella nostra Bibbia trovate che gli sia simile, che gli sia vicino, in ebraico essenzialmente che gli sia di fronte, che gli stia davanti. È molto bello, no? Perché allora è lo stare davanti per parlare e lo stare davanti per litigare, perché qualche volta bisogna abbracciarsi e qualche volta bisogna invece litigare nel volersi bene. E poi quell'addormentarsi dell'uomo dell'Adam, per poter risvegliarsi come Ish, che significa essere umano maschio, di fronte a Ishsha, che è appunto l'essere umano donna. Per cui, ecco, no, la vita come camminare verso il nostro diventare umani, ecco, invece di dire uomini, che immediatamente da noi, nella nostra cultura ci fa riferimento più a noi uomini maschi, potremmo dire diventare umani, a immagine di Dio. Noi, il nostro cammino è con l'altro, con l'altra, diverso da noi, con l'alterità. E ecco, allora dice questo, no? Dice anche un po' che sarà tutta questa fatica, questa e bellezza, fascino e fatica dell'imparare a camminare insieme all'altro, con l'altro, della relazione. E questo testo dei Proverbi ve lo devo trovare, perché voglio concludere con questo testo, che ve lo dico però, che dice, dove l'ho trovato? Eccolo, l'ho trovato. E nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, versetti 18-19, l'autore dice: tre cose mi sono difficili, quattro che io non comprendo: il sentiero dell'aquila nel cielo, il sentiero del serpente sulla roccia, il sentiero della nave nel cuore del mare e il sentiero di un uomo in una giovane. È bello quindi, no? Queste cose che sono misteriose: qual è il sentiero dell'aquila quando vola, qual è il sentiero di un serpente quando va sulla roccia, qual è il sentiero di una nave, no, che va nel cuore del mare, qual è il sentiero di un uomo che viene attratto da una donna. Dall'amore, dal mistero dell'amore, come vasto sentiero. E allora vedremo che appunto il cantico dei cantici sarà poi questa, farci entrare, non è una spiegazione, ma perché il mistero non si spiega, e nel mistero lo si contempla, si cerca di essere, di entrare, e soprattutto è lui che ci accoglie e ci stupirà. Ecco, questo spero che sicuramente potrà essere un frutto del nostro cammino. Bene, io mi fermo qui. Niente. Buona serata a voi. Buona serata. Ciao.
Un pochettino nella complessità del testo, se no si riduce tutto a...
Ciao Franco.
Ciao.